Eccoci, prendiamo un istante per raccogliere un po' la nostra vita che appunto durante la giornata si disperde non solo in cose che facciamo, ma penso anche in tanti pensieri, in tante preoccupazioni, in tanti discorsi. Non sono vite banali le nostre, quindi c'è sempre qualcosa che magari ci appesantisce la giornata. Chiediamo al Signore di poter trovare un po' di perle preziose dentro la Sua parola. Insieme preghiamo ancora questa preghiera che viene da Fra Roger di Tese. È una preghiera che ci ricorda che a volte è difficile stare vivi, no? Ecco, lo Spirito ci dà la certezza che il Signore ci abita, come dice Dio a Mosè: io sono con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Tu, il risorto, tu scendi fino nel punto più basso della nostra condizione umana e prendi su di te tutto ciò che ci pesa. Ancor di più, visiti quelli che sono morti senza aver potuto conoscerti. E anche quando noi non c'è nessuna risonanza sensibile della tua presenza, tu sei lì, con il tuo Spirito Santo ci abiti. Ci sediamo. Riassumere un po' quello che abbiamo detto. Ricordavo come il discorso tra Mosè e Dio è un discorso pieno di obiezioni, e quindi non dobbiamo preoccuparci delle nostre contestazioni a Dio. Ecco, tante obiezioni che Mosè presenta e sulle quali poi Dio pian piano lo accompagna. La volta scorsa abbiamo detto che Dio dà una sorta di investitura a Mosè facendolo diventare capace di alcuni segni: il bastone che diventa serpente, la mano che si ammala di una malattia di lebbra e poi guarisce, e anche la possibilità di far diventare sangue l'acqua del Nilo, cosa che non si realizza, si realizzerà un po' dopo, lo vedremo stasera. Sono segni di investitura, però è bella sta cosa, perché noi rimaniamo molto affascinati, no? Cioè, beato Mosè, faceva i prodigi, mandava questo, mandava quello. Ecco, sembra così quando tu leggi questi racconti, cioè un'impresa di un eroe. Poi ti accorgi che in realtà non è così. Cioè, poi la realtà è un'altra. Apparentemente l'Esodo sembra il libro dei grandi prodigi, no? Dove un Dio si presenta quasi come il grande mago, quello che fa delle cose incredibili, e noi siamo cresciuti un po' con questa idea di Dio, no? Che Dio fa quello che non facciamo noi, ma ecco, quindi è capace di rovesciare le cose, far questo, far quell'altro. Poi vai a vedere la storia, è un'altra. Mi viene in mente l'esempio di Maria di Nazareth. Cosa canta nel Magnificat? Ha rovesciato, ha innalzato, ha fatto, ha brigato. Poi la sua vita cos'è stata? Non è stata la vita di una regina, non è stata una vita facile, non è stata neanche facile con suo figlio. Per dire che a volte noi creiamo queste distanze con la parola, no? Cioè abbiamo questa lettura un po' magica, un po', dai, vuol dire infantile, ma nel senso di cose, no, che succedono, che poi in realtà nella vita tu ti trovi invece con le crisi, con le fatiche, con i dubbi. Va bene, la cosa bella qui, ecco, quello che dice Mosè: tu sarai per lui come Elohim, io sarò la tua bocca. Sono tutti i nomi di Dio, no? Io sarò la tua bocca, quindi un Dio che si compromette con la nostra vita, no? Anche con la nostra fragilità. E è proprio il messaggio dell'Esodo. Cioè, a noi sembra una cosa scontata perché veniamo dalla fede cristiana. Il Dio è il Dio con noi, l'Emmanuele. Ma quanto questo poi si interfaccia con la vita? Cioè, quanto poi crediamo che veramente Dio è in mezzo alla nostra storia? Poco, perché poi quando succede qualcosa che va male, diciamo: cosa ho fatto per meritarlo? perché il Signore mi ha castigato, perché succede, cioè abbiamo questa cosa, no? Cioè, da una parte diciamo sì, Dio è con noi, Dio è con noi, poi però quando succede il problema non è più tanto con noi. Va bene. Ci siamo fermati su questo episodio, non ci entro perché adesso non abbiamo il tempo, l'abbiamo visto in lungo l'altra volta scorsa, un racconto dei versetti oscurissimi, cioè non sappiamo neanche che cosa vogliono dire fino in fondo. Abbiamo dato una serie di interpretazioni, c'è questo tentativo di Mosè che rischia di morire. Abbiamo dato tanti tipi di lettura. L'ultima che abbiamo detto, che viene da una teologa femmina, mi piaceva perché dice che è l'unica volta in tutto il libro dell'Esodo in cui la moglie di Mosè parla e sembrerebbe dire a Dio: giù le mani dal mio sposo. Insomma, è anche però quella che in realtà salva Mosè. E quindi ancora il tema della donna che abbiamo trovato all'inizio lo ritroviamo qui. Che poi questo racconto abbia tante interpretazioni o alcune, insomma, questo è altrettanto vero. Anche quella di dire che forse non è Mosè che si ammala, ma il figlio, e che Mosè con Zippora fa un'esperienza di che cosa vuol dire avere un figlio che si ammala, perché questo poi accadrà per i primogeniti di Egitto, no? Quindi un po' un anticipo di quell'esperienza lì. È una delle tante interpretazioni. Resta il fatto che sono dei versetti molto affascinanti. Perché? Perché sono antichi e tutti i copisti, no? Quelli che hanno riportato i testi sacri, li hanno sempre lasciati anche se non ne comprendevano il senso. Quindi vuol dire che è una cosa che è stata sempre rispettata, anche se sempre non è chiara. Questo lo troviamo molto anche nei Vangeli. Ci sono delle frasi di Gesù che non sono chiare, però gli evangelisti le hanno messe, hanno cercato di dargli un contesto, uno scenario, le hanno lasciate lì. Però non sono sempre chiare, quindi possono essere riviste, reinterpretate. Andiamo a vedere quello che facciamo oggi. Due parti, sostanzialmente faremo un po' del capitolo 5, un po' del 6, entreremo anche nel 7 e nell'8, vediamo un po' se i tempi riusciamo a fare. Ecco, questo capitolo 5 e 6 sono due capitoli che normalmente non vengono mai letti nelle liturgie, cioè per esempio durante l'anno liturgico, Pasqua, cioè, sono versetti, letture feriali, zero, non sono riportati. Stranamente, pure sono un autentico condensato di teologia. Sono sei scene, il primo è il capitolo 5, cioè il capitolo 5, quindi la crisi, il fallimento con il faraone, la contestazione dei suoi, cioè quelli che dovevano essere liberati, che in realtà si mettono contro Mosè, e come finale la ribellione di Mosè a Dio, è un capitolo molto interessante. Descritto in sei scene, le vedremo brevissimamente. Ogni scena si apre con un verbo di movimento, fuorché la seconda, mi pare. Tutte le altre c'è un verbo di movimento che inizia il discorso. I vocaboli che ricorrono di più sono schiavitù, oppressione, fare, fabbricare, lavoro, impegno, lavori forzati. Quindi si ripiomba dopo, no, ricordate il grande, esordio dei poteri di Mosè, di trasformare il bastone, di ammalarsi e guarirsi, eccetera. Qui si ripiomba dentro l'angoscia della schiavitù, va bene? Come a dire che non è che perché tu hai delle cose automaticamente la vita è spianata, no? La fede non spiana nulla. Ecco, allora, prima scena, vedete, inizia sempre con un verbo di movimento. Vennero Mosè e Aaron e dissero al faraone, così ha detto Dio Elohim di Israele, manda il mio popolo e facciano festa per me nel deserto. Disse faraone, chi è Dio perché io obbedisca alla sua voce di mandare Israele? Non ho conosciuto Dio e neanche manderò Israele. E dissero, Elohim degli ebrei si è fatto incontro a noi, lascia che noi si vada per un cammino di 3 giorni nel deserto e sacrificheremo a Dio nostro Elohim, che che non ci assalga con la peste o con la spada. Senti anche l'idea che c'è, siccome non obbedisci a Dio ti arriva il castigo. E disse loro il re d'Egitto, vedete qui re d'Egitto, qui faraone, sono tradizioni diverse, fuse insieme, ma si vedono che provengono da racconti diversi, che però l'autore ha rispettato, quindi ha lasciato queste differenze, non ha livellato tutto. E disse loro il re d'Egitto: perché Mosè e Aaron distoglierete il popolo dalle sue opere? Andate ai vostri fardelli. E disse Faraone: ecco, numeroso è adesso il popolo del paese e voi li farete cessare dai loro fardelli, dalle loro fatiche. Quindi Mosè e Aaron vanno in udienza dal Papa, cioè dal Faraone, e il Faraone li accusa di non far niente, non ne vuole neanche sapere. È la prima volta che qui Dio viene chiamato Dio di Israele. Vedete? Dio di Israele. A noi sembra una cosa normale, ma pensate che doveva risuonare come una roba fuori di Dio, cioè Dio di un ammasso di gentaglia che non è neanche un popolo, non è neanche una nazione, non è niente, una cozzaglia di persone. E questa cozzaglia di persone avrebbe un Dio che si rivolge a loro, una cosa che non sta né in cielo né in terra. E ci sono due bellissimi, ci sono due bellissimi midrash. Il primo dice che il faraone, dopo aver udito l'espressione il Dio degli ebrei, avrebbe esclamato: da quando gli schiavi hanno un Dio? Era inconcepibile che gli schiavi avessero un Dio. Normalmente gli schiavi avevano il Dio del loro padrone. Invece gli israeliti schiavi conoscono il vero Dio e il padrone, cioè il faraone, ha un Dio falso. Il secondo Midrash dice che il faraone andò a cercare il Dio degli ebrei sul vocabolario, sull'enciclopedia, sugli archivi, sui suoi archivi, ma non ne trovò il nome. Non c'è. Allora non credete alla parola di Mosè dicendo: non lascerò partire il popolo che ha un Dio senza nome, dunque un Dio che non esiste. Mosè rispose: tu non puoi trovarlo negli archivi e nei tuoi elenchi, perché quelli sono il cimitero degli dèi. Il nostro Dio non ha nome, ma è vivente eternamente e riceve il nome dalle azioni che compie. Bella sta cosa, riceve il nome dalle azioni che compie. Sarò il Dio per te, sarò la tua bocca, sarò la tua... Cioè, Dio riceve il nome da quello che fa. Non ha nome perché è un Dio che si rivela nella storia, si fa conoscere entrando nell'esistenza degli uomini. Infatti si chiamerà Goel. Goel era l'amico che ti soccorreva in tribunale per difenderti, o quello che si prendeva la briga di pagare la tua cauzione e liberarti. È il riscattatore, è il liberatore, lo chiameremo così nell'Esodo, il riscattatore, il liberatore. Nella Pasqua lo chiamiamo il risorto. Dio prende il nome di quello che compie. Dunque questo primo colloquio è fallimentare, perché in realtà il faraone dice: andate a lavorare, ok? Andate a lavorare, siete fannulloni e smettetela di distogliere il popolo dai suoi lavori. C'è una cosa interessante: distogliere in ebraico si dice para, ha lo stesso suono del nome faraone, che è parò. Quindi para, parò è molto simile, distogliere e faraone, come dire che forse il faraone è uno che distoglie, cioè è un antidio, è lo scimmiettamento di Dio, cioè quello che cerca di prendere il posto di Dio, ma che in realtà non è Dio. Seconda scena, qui non c'è verbo di movimento, è l'unica che non ce l'ha. Ordine del faraone ai sorveglianti, ok? Dice il faraone ai sorveglianti egiziani del popolo e dei loro delegati ebrei per dire: non continuerete a dare paglia al popolo per fabbricare i mattoni come ieri, eccetera, e si andranno e ammucchieranno per loro della paglia, e il numero dei mattoni dovrà essere lo stesso. Ricordate un po' questa cosa qua, perché pigri sono essi, perciò essi gridano per dire andiamo, sacrifichiamo a nostro Elohim. No, mi fa ridere perché in questi giorni si dibatte sul coso di, come si chiama, reddito di cittadinanza. No, vabbè, è una battuta, però c'è chi sono fanulloni. Vabbè, non importa, vabbè, è una battuta. Volevo farvi notare una cosa. E quindi la pena si inasprisce, quindi gli viene tolta la materia prima, devono andarsela a cercare. Guardate questa forma qua, ai sorveglianti egiziani del popolo e ai loro delegati per dire. Non c'entra, cioè, sto per dire, c'è nella lingua ebraica. E c'è sempre quando sta per arrivare un discorso diretto, è come fossero le nostre virgolette due punti, che in ebraico non ci sono, anche perché non c'è la punteggiatura, ok? Allora dicevano questa parola per dire attento che adesso è un discorso diretto. Questa cosa nella traduzione italiana è chiaramente sparita, però c'è nel testo ebraico, vuol dire che quando si parlava e non si scriveva, si diceva una parola che faceva capire che adesso iniziava un discorso diretto, cioè ti sto dicendo in presa diretta quello che ha detto la persona o Dio. Andiamo avanti. Terza scena, uscirono, vedi, movimento, anche qua i sorveglianti del popolo e i loro delegati parlarono al popolo per dire, due punti, virgolette, così ha detto il faraone. Quindi i sorveglianti escono dalla corte del faraone e dicono guardate che le cose si mettono male, e quindi la gente comincia ad andare in giro per l'Egitto a raccogliere materia prima. E ovviamente qua si capisce che quasi c'è una specie di struttura come c'era nei campi di concentramento, cioè questi capò che erano gente della loro razza che però lavorava per il nemico ed erano molto spesso anche i più crudeli, i più tremendi. E morale della favola, questi sorveglianti vengono bastonati, ok? Quindi perché il popolo non ha fatto quello che doveva fare, quindi vengono anche picchiati, quindi si accumula violenza su violenza. Quarta scena, e vennero i delegati e gridarono a Faraone, perché farai così ai tuoi servi? Paglia non è data ai tuoi servi, mattoni dicono a noi fate, ed ecco i tuoi servi colpiti e colpevole il tuo popolo. E dice, pigri, voi siete pigri, perciò voi dite andremo a sacrificheremo a Dio. Adesso andate, servite, e paglia non sarà data a voi, e numero di mattoni darete. E i delegati dei figli di Israele si videro male, si sentirono in difficoltà a dire non toglierete dai vostri mattoni quota del giorno del suo giorno. Vabbè, sentite un po' la lingua più crudetta. Notate questa cosa, che non contestano la schiavitù, ma la mancanza di paglia. Cioè ormai sono diventati anche loro servi del faraone. Quindi non c'è neanche l'idea di una liberazione. Il problema è che non abbiamo la paglia, ma poi di quello che facevano della loro vita neanche si pongono la domanda. Quinta scena, ecco qua, si imbatterono in Mosè e Aronne, questi qua che escono dal faraone, e nel loro uscire, e quindi c'è sempre questo verbo in movimento, e dissero loro, cioè quindi incontrano Mosè e Aronne e dicono provvederà Dio a voi e giudicherà, cioè sono incavolati neri, no? Che avete fatto puzzare, senti che bello, puzzare il nostro odore agli occhi di Faraone. Questo in italiano non c'è, è diverso. Sarebbe avete reso odioso il nostro nome al Faraone. Voi due, per colpa vostra, Mosè e Aronne, la paghiamo tutti. Però senti la lingua cosa dice in ebraico. Avete fatto puzzare il nostro odore. Capisci che è una lingua nata, no? Nella vita reale, in mezzo alle bestie, alle cose, insomma, ci avete resi odiosi, quindi, e gli augurano una maledizione, il Signore proceda contro di voi, cioè vi castighi, Mosè e Aronne. Sesta scena, Mosè accusa Yahweh, guarda qua, e tornò Mosè a Dio e disse, un verbo di movimento, ultima scena, Adonai, perché hai fatto del male a questo popolo? Perché questo popolo hai mandato a me? E da quando sono venuto a Faraone per parlare in tuo nome ha fatto il male a questo popolo, e liberare non hai liberato il tuo popolo. La ripetizione del verbo in italiano non si usa, ma vuol dire un rafforzamento, cioè sta dicendo una cosa importante, è un'accusa importante. Mosè accusa Yahweh, Qui c'è la parola, nel testo della CEI è si rivolse, Mosè si rivolse a Dio, invece letteralmente è tornò, ritorna a Dio, e con un'accusa amara. Mosè ricorda a Dio che sono io il suo popolo, ha il cuore ferito. Qui vedete, ci sono alcune considerazioni. Intanto questo racconto pone una domanda: chi è veramente il sovrano di Israele? Cioè, chi è che comanda qui? Dio o il faraone? E poi, non questo popolo vuole essere liberato? O è più facile rimanere nella schiavitù? Cioè, il dramma di questo popolo è che in realtà la schiavitù ce l'ha dentro, non fuori. Non fuori, quindi è difficile liberare uno che non vuole essere liberato. Terza considerazione: Mosè fa esperienza di quello che noi troveremo poi con Geremia, con Giobbe, il menefreghismo di Dio. Ma come? Mi hai mandato, mi hai dato, mi hai fatto, e le cose peggiorano sempre di più. Cioè, questa è un'esperienza che facciamo tutti nella vita. Esperienza che più ci mettiamo a camminare nella fede e peggio facciamo, più tentiamo di far qualcosa e meno si realizza, più ci sembra di aver scoperto Dio. Per esempio, una cosa che succede di sentire è: più va avanti la mia vita, Padre, e più mi sembra di credere meno. Una volta credevo di più. Bah, sarà vero, come si fa a dire, no? Però la sensazione, no, che sei sempre più deluso di Dio, cioè Dio non risponde alle tue aspettative, perché questo è il punto. Mosè, che era partito entusiasta, il bastone che diventa serpente, la mano, la malattia che va e che viene, l'ipotesi di trasformare l'acqua in sangue, lui era convinto di essere già fuori, e invece deve ridimensionare il suo sogno, anche la sua missione. Si trova degli ostacoli inaspettati, forse perché in realtà non è il progetto di Dio, e pensa che Dio lo abbia abbandonato. E questa, secondo me, è una delle cose più importanti, guardate, perché succede anche a noi, cioè noi ci scandalizziamo perché ci sembra a volte di dubitare, di non credere. Ha scandalizzato un Papa che dice pregate per me, ma come il Papa? Che preghiera può aver bisogno? Il Papa è il santo? Cioè abbiamo tutta questa cosa noi, no? Cioè di costruzione di cose sulla vita degli altri e soprattutto della fede. Ma lo dico e lo dirò fino alla noia: non è colpa vostra, siamo cresciuti così. Guai avere un tentennamento nella fede. Ma come? Ce l'hanno tutti. Ce l'ha Abramo, lo scorso eravamo su Abramo, ma quante volte l'abbiamo detto? Ce l'ha Mosè, ce l'avrà Geremia. Geremia sarà quello che prenderà Dio e gli dirà: oh, lo vedremo la preghiera finale, tu veramente mi hai ingannato. E ce l'ha Giobbe, anche Giobbe, cioè tutti gli uomini che noi diciamo di fede si arrabbiano con Dio e vanno in crisi. Per me questa cosa qua, quando io l'ho scoperta, è una cosa che mi ha dato una grande libertà e anche una grande serenità. Cioè, dobbiamo smettere di pensare di portare a Dio solo i bei pensierini, con la cornicetta, cuoricini, fiorellini. Portiamo a Dio anche le nostre arrabbiature, le nostre sfiducie, perché la Bibbia è piena di gente che si lamenta, piena. Però noi, l'idea che ci è passata, guai dubitare. Ma ti arrabbi normalmente con chi? Con chi vuoi bene? Di solito, insomma, no? Con chi non ti interessa. Quindi è una forma di fede, anche questa è una forma di fede. È bello perché Mosè dice: è tuo questo popolo, non è mio. Glielo dirà 2 o 3 volte: oh, ah, che è tuo, non è mio. Cioè, sentite la forma antropomorfica, cioè rapportare Dio quasi che fosse uno di noi. Però ci sta. E in questo senso la nostra preghiera può essere una preghiera efficace, quella di ricordare a Dio, ma non perché Dio si dimentica, serve a noi a entrare dentro la sua storia, capire che forse Dio ha un'altra storia, che forse passa da un'altra parte, anche se a me sembra impossibile. Volevo leggervi questa provocazione di Ilario di Poitiers, che scrive dopo l'evento di Costantino, cioè quindi dopo che la religione cristiana non è più perseguitata, eccetera, eccetera, no? E quindi non c'erano più i martiri. Dice così: oggi, senti, siamo nel terzo secolo, oggi noi combattiamo contro un persecutore ingannevole, un nemico che ci lusinga, non ci flagella la schiena, ma ci accarezza il ventre, non ci confisca i beni, anzi ci dà di che vivere, ma ci arricchisce per darci la morte. Sembra scritta adesso, attenti. Non ci spinge verso schiavitù, né tantomeno in carcere, libertà assoluta, ma elabora per noi alti ideali di libertà, invitandoci a onorarci nel suo palazzo per farci amare le nostre catene. Non ci colpisce il cuore, ma prende possesso del cuore. Non ci taglia la testa con la spada, ma uccide l'anima con il denaro. Cos'è stato il consumismo nel nostro mondo cristiano? Cos'è stato? Forse la cosa più distruttiva, più di forse anche dei totalitarismi, delle eresie, il consumismo, cioè come la gente si è adattata, adagiata, cosa sta facendo anche in altre parti del mondo, no? Quante schiavitù crea, quante dipendenze crea. Però tu dici: io sono libero, posso fare quello che voglio. Vabbè, insomma, avete capito. Andiamo avanti. Capitolo 6. Qui c'è un secondo racconto della vocazione di Mosè, un pochino più sintetizzato. È un racconto forse di un'altra tradizione, che però viene messo in mezzo a questo capitolo. Guarda, faccio notare, e Dio disse a Mosè: adesso vedrai ciò che farò a Faraone, perché a causa di una mano potente li manderà, e a causa di una mano potente li scaccerà dalla sua terra. E parlò Elohim a Mosè e disse a lui: io sono Dio. Notate, 4 volte: io sono Dio, io sono Dio, io sono Dio. 3, 4, sì. Quindi si mette in gioco in prima persona. E mi rivelai ad Abramo, quindi dice, parte dietro, a Isacco, a Giacobbe, in nome di El Shaddai, e il mio nome Dio non l'ho fatto conoscere a loro. Dice: io mi sono rivelato a Mosè, ad Abramo, Isacco, Giacobbe come El Shaddai, adesso vediamo cosa vuol dire, e anche stabilì la mia alleanza con loro per dare a loro la terra di Canaan, terra delle loro migrazioni in cui migrarono. E io ho anche ascoltato il gemito dei figli di Israele perché gli egiziani li asservono, e ho ricordato la mia alleanza. Perciò di ai figli di Israele: io sono Dio e vi farò uscire da sotto i fardelli di Egitto, e vi libererò dal loro servizio, e vi riscatterò con braccio disteso e con grandi giudizi, e prenderò voi per me come popolo, e sarò per voi come Elohim, e saprete che io sono Dio vostro Elohim, colui che vi fa uscire da sotto i fardelli di Egitto. Senti che è una lingua molto concreta, cioè sotto i fardelli, uno se sotto, che è una catastrofe di roba, faccio uscire da sotto. E porterò voi alla terra per la quale sollevai la mia mano per darla ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, e la darò a voi in eredità. Io sono Dio. Ripete 4 volte, si firma direttamente, non rinuncia a qualsiasi pseudonimo. Al versetto 3: mi sono rivelato ad Abramo, Isacco e Giacobbe con il nome di El Shaddai. Noi traduciamo onnipotente, in italiano è scritto onnipotente. L'abbiamo già trovato con Abramo. È una parola sconosciuta, Noi diciamo onnipotente, ma è inesatta, l'abbiamo detto anche l'anno scorso. Forse letteralmente sarebbe Dio della montagna, ma nel senso Dio del cocuzzolo, cioè Dio di ciò che ha forma di cocuzzolo, cioè la mammella. La mammella, quindi Dio della fertilità, Dio della vita, Dio che nutre. Sembra, non si sa, è una delle ipotesi di traduzione, cioè noi l'abbiamo, sto onnipotente, l'abbiamo messo dappertutto. Però bisognerebbe avere il coraggio anche di dire sì e no, cioè nel senso che non siamo sicuri che questa sia la traduzione esatta. Quindi Dio della montagna, ma nel senso Dio della mammella. Ecco, vabbè, certo che se dicessimo così in chiesa, perché forse vuol dire anche Dio della steppa, e sarebbe collegata però sempre alla fecondità, quindi c'è questa cosa della mammella, cioè come qualcosa che nutre, che dà vita, che è generativa. Pensa un po' te. Dunque, versetto 5 dice: io ho ricordato la mia alleanza. Noi ci domandiamo: perché ti eri dimenticato, Dio? No, Dio, il momento del ricordo è il momento in cui Dio interviene, cioè quando Dio ricorda vuol dire che sta intervenendo. Ricordati di me quando sarai nel tuo giardino, nel tuo regno. Ricordati di me. Il ricordo, infatti, Gesù, oggi sei con me nel giardino. Quando Dio ricorda, interviene. È proprio. E perciò dice versetto 6: vi farò uscire da sotto i fardelli. Nella Bibbia normale è scritto vi sottrarrò ai gravami, letteralmente vi farò uscire, ma anche vi farò nascere. Senti che c'è anche qui un'idea di nascita. Vi libererò, letteralmente sarebbe strappare, vi riscatterò, vi strapperò con braccio teso. Riscattare, redimere. Gaal, il verbo, da cui la parola Goel, che è colui che ti tira fuori, che paga la cauzione, diremmo noi oggi, ti tira fuori dalla condanna. Dio riscatta gli schiavi d'Egitto. Dio è come il Goel, che è appunto quello che ti tira fuori, un parente stretto. Dio è parente stretto di questi schiavi. Pensate cosa voleva dire. Dio è parente stretto. Ma quando in qua Dio si abbassa così, no? In nessuna fede, braccio teso, mano forte, vuol dire invincibile, braccio teso vuol dire. E questi dettagli fisici, braccio teso, mano potente, dettagli fisici di Dio, li troviamo in tutta l'impresa dell'Esodo. Cioè, spesso sentiremo nel racconto dell'Esodo Dio che mostra i muscoli, fa questo, fa quello. Nella Bibbia le fattezze di Dio che di volta in volta si incontrano non sono per descriverlo, non stiamo descrivendo la persona di Dio, non esiste descrizione fisica di Dio. Ogni volta che ci si imbatte in queste espressioni, esse illustrano un intervento di Dio nella storia. Cioè la mano potente va in soccorso, il braccio disteso e stira fuori il popolo da sotto il cumulo di detriti, eh? Cioè vuol dire che Dio assume tutte le forme per venire incontro alla persona, per intervenire nella sua storia, ma non è e non ha nessuna forma. Però in quel momento là è il braccio che ti tira fuori, è la mano che ti accompagna. Ok, questo vuol dire non è la forma di Dio, ma è il modo con cui Dio in quel momento ti tira. È come l'autore, cioè questo dobbiamo capire, nella mentalità ebraica vuol dire che in quel momento Dio ti sta aiutando concretamente. Ma ogni antropomorfismo della Bibbia è dunque la manifestazione di un atto di Dio in quel momento lì, ma solo in quel momento. È una forma di rivelazione. Questo vuol dire che Dio interviene presso tutte le creature, bestie, piante comprese, secondo la forma che esse possono accogliere. secondo la forma che esse possono accogliere. Cioè, io che sono creatura umana ho bisogno di questo aiuto, l'animale ne ha un altro. Qualcuno vede in questo antropomorfismo della Bibbia dei teomorfismi dell'uomo, cioè come se l'uomo fosse immaginato come Dio. Il divieto di fare immagini in Israele della divinità è divieto di imprigionarla nell'ultima forma. Dio si è rivelato come braccio teso, non raffigurare Dio come braccio teso, non è quello Dio, perché quella è l'ultima forma in cui lui si è manifestato a te, ma non è il braccio teso, solo che in quel momento per te è stato quello. Ecco il divieto di farsi immagini, per non fissare Dio in quella forma, perché non è quella forma Dio. Pensate la fatica di Gesù. Chi vede me vede il Padre. Dentro questa roba qua, che noi dobbiamo spiegarla, io ve la sto spiegando perché noi non l'accogliamo questa cosa qua, noi non l'accogliamo. Per noi è normale che Dio interviene, fa. Infatti, cosa diciamo, eh? Prega che non piova, prega perché ci sia il sole, prega perché vada bene l'esame. Cioè, noi abbiamo questa idea di Dio. Poi, se ti va dritta, dici, hai visto? Ho pregato, hai visto che è servito? Ma se va male, allora salta una serie di robe della non sono degno, è meglio che prega il prete è più degno, la suora di clausura, la suora di super clausura, perché allora è avanti sempre più in alto, sempre più in alto. Ma non è così. Cioè, quindi il divieto di fare immagini della divinità è il divieto di imprigionarla nell'ultima forma che essa ha scelto per intervenire nel mondo. Il messaggio che qua dice Dio, guarda che io intervengo. La domanda è proprio così? È proprio così? Sarà così poi? Cioè, è Dio che interviene? Il suo, lui? O si manifesta in un certo modo? Per te che leggi la storia in un certo modo. Quindi dici, guarda quella persona, quell'avvenimento, quel fatto che mi è capitato, ma non è Dio, cioè non devi assolutizzarlo, però dici, probabilmente il Signore mi ha aiutato, mi ha fatto incontrare quella cosa lì, mi ha fatto vivere quell'esperienza lì, mi ha dato quella possibilità lì, ma non è Dio, cioè nel senso non lo blocco lì. Pensate, ripeto, Gesù che dice, chi vede me vede il Padre. Pensate, per un ebreo che era vietato raffigurarsi Dio, ma noi lo pensiamo sempre fare il disegnetto della faccia di Dio, ma non è quello, è perché tu non pensi di circoscrivere Dio, di dire Dio è così. Infatti questa cosa, per esempio, io la sento molto, perché noi preti, per esempio, abbiamo questa tendenza, no? di presentare un Dio ben definito, non lo so. Cioè, sì, ma anche no, dipende, ecco, ma non è coltivare il dubbio, è dire, calma, ma giustamente Gesù dice, chi vede me vede il Padre, ecco, possiamo dire solo questo, e vedere l'agire di Gesù, vi prenderò come mio popolo, vi prenderò come mio popolo, è una forma di adozione, cioè diventa padre lui, è lo stesso verbo che dice l'adozione, o anche il prendere moglie, cioè sarà mia sposa, diventerò il vostro Dio, come un'alleanza, porterò a voi la terra promessa, cioè vi farò entrare, e questo verbo è lo stesso verbo che si usa quando si porta la sposa, si portava la sposa dentro casa, quindi sentite che c'è un'immagine matrimoniale, Cantico dei Cantici, profeta Osea, che ha tutto questo fraseggio di un contesto di relazione amorosa e parla così. Allora, qui il Signore dice, sono apparso ai patriarchi, ho stabilito la mia alleanza con loro, ho udito il lamento degli israeliti, ho ricordato la mia alleanza. Per questo, dice Dio, li sottrarrò, li libererò, li riscatterò, li prenderò. Io sono il Signore. Queste quattro azioni, sottrarre, liberare, riscattare, prendere, sono quattro che nella cena ebraica rappresentano le quattro coppe. Sapete che bevono quattro coppe di vino, in ricordo delle quattro azioni che Dio ha fatto con loro quando li ha liberati dalla schiavitù d'Egitto. Nella cena ebraica si bevono queste quattro coppe che ricordano i quattro verbi della liberazione. Ecco, andiamo avanti un attimo. E parlò Mosè così ai figli di Israele e non ascoltarono Mosè per impazienza d'animo e per duro servizio. Quindi Mosè non viene neanche ascoltato dai suoi. E parlò Dio a Mosè per dire: vieni, parla a Faraone re d'Egitto e che mandi i figli di Israele via dalla sua terra. E parlò Mosè davanti a Dio per dire: se i figli di Israele non mi hanno ascoltato, e come mi ascolterà? Sono finite le pile. E come mi ascolterà? E come mi ascolterà Dio, il popolo, se nemmeno Dio mi ha ascoltato? Un attimo che prendo una chiave. Ma cosa vuoi fare, meschini? Eccolo. Eccolo qua. Vediamo. Sì, ci siamo. Sì, ci siamo. E come mi ascolterà il popolo se neanche Dio mi ha ascoltato? Obiezione giusta. E parlò Mosè davanti a Dio per dire: se i figli di Israele non mi hanno ascoltato, come mi ascolterà Faraone? E io sono incirconciso di labbra. E parlò Dio a Mosè ed Aaron e ordinò loro a riguardo dei figli di Israele, a riguardo di Faraone re d'Egitto, di uscire i figli di Israele dalla terra d'Egitto. Questi sono i capi di casato dei loro padri. Qui mi sono fermato perché qui troverete una lista di nomi di tribù. Va bene, che lasciamo lì. Vi faccio solo notare qualche particolare. Allora, Mosè parla ma fallisce perché il popolo dice è impaziente d'animo, sarebbe letteralmente corto di fiato, non ha fiato, corto di fiato, bella sta cosa. E o con l'anima in riserva, quindi non vogliono più chiacchiere, basta Mosè, ce l'hai già detto mille volte, ma qua va sempre peggio, quindi basta. Notate questa cosa, no? Che non è detto che uno che sta male voglia uscire, non è detto. Quanto a volte penso, no, il cammino educativo di un figlio non è un cammino di liberazione, ma quanto lungo è, quanto difficile. Non basta che tu dica vieni fuori, hai voglia. Noi vorremmo che invece, guarda quante cose. La cosa che volevo farvi notare è questa, siete adulti quindi posso dirvela, no, siamo in pochi. E io, dice Mosè, no? E io sono incirconciso di labbra, che sarebbe in italiano, credo troverete scritto tipo non so parlare, come dice, vabbè, balbuziente, quindi non mi ascoltano neanche perché non sono un grande oratore. Incirconciso di labbra si dice aral sefataim, sefataim, come se la balbuzie fosse un'escrescenza di carne. L'immagine è forte ma esatta. La circoncisione serve a sgomberare ostacoli al seme. La balbuzie che istruisce la parola equivale a un prepuzio. Scusate, se qualcuno si scandalizza, spero di no. E qui è evidente il legame tra parola e seme. Cioè, come la circoncisione serve alla fertilità, diciamo così, o per loro era questo, ok? Così, questo circoncidere le labbra è far sì che la parola fluisca come seme, porti vita. Il legame tra parola e seme. Senti che noi nella lingua nostra dobbiamo fare tutto un giro di parole, ma loro ci arrivavano più diretti. Il grande commentatore medievale ebreo che si chiama Rashi o Rashi dice che ogni volta che compare la parola incirconcisione si deve intendere qualcosa di chiuso, di istruito. Porta l'esempio di Geremia che dice: i vostri orecchi sono incirconcisi, cioè sono chiusi, dice alla sua gente Geremia. Qualcosa che è ostruito. Vabbè, un'immagine forte, ma per dire com'è una lingua molto aderente alla vita, va bene? Però È bella questa cosa, perché la parola come seme, la parola come seme, se tu la blocchi, io sono convinto di questa cosa qua. Il poco annuncio del Vangelo ha fatto morire le persone. Cioè, noi abbiamo predicato per decenni di morale, la morale ha ucciso l'annuncio del Vangelo. Dobbiamo essere buoni, dobbiamo comportarci bene, dobbiamo essere onesti, dobbiamo essere fedeli, dobbiamo essere... Sì, tutto giusto, ma è morale. E si citava il Vangelo solo per dare appoggio al principio. Devi essere buono. Anche Gesù mi insegna ad essere buono. Quella volta c'era il capitato dei briganti, Gesù si è fermato e l'ha aiutato. Quindi anche tu devi fare come Gesù. Lo so che abbiamo educato i nostri bambini così, magari io per primo, perché si semplifica con i bambini. Il problema è che con i bambini può anche starci, ma il problema è quando tu cresci da adulto così. Capito? Cioè, il mancato annuncio della parola ha portato una sterilità. Cioè, io non lo so, io mi giro e vedo parrocchie, torneo de Burracco, torneo de Scava, torneo de Briscola, calcio, calcio qua, calcio là, calcio su, calcio giù. Ma perché dobbiamo... cena di questo, cena di quello, cena di quell'altro, carnevale, Pasqua, Natale, coppie scoppiate, coppie che si scoppieranno, di tutto. La pandemia che ha fatto raso al suolo, e tutti in crisi, e come facciamo? E le cene, le cose, e il burraco, e moriamo, magari morissimo. Don Milani, andatevi a leggere su Lettera, no, su Esperienze Pastorali, cosa scrive sui biliardini dei patronati, i calcetti. Era come, ricordo Turoldo, prima di morire andò mio compagno a trovarle, era in ospedale a Padova. Ha detto, tu, sapete che aveva sta voce, tu sei nell'oratorio, nel ricreatorio, con i calcetti, il ping pong, sei andato prete per far questo. Va bene, così tanto, visto che siete pochi, posso dire due o tre stupidaggi, però è vera questa cosa qua, è vera. Cioè, se non passa la parola, non si cresce, non si matura, non si... Fai stare le persone sempre lì nel loro coso. Vabbè, abbiamo 10 minuti, tento di dirvi queste cose, così la volta prossima, che è l'ultima volta che ci troviamo prima di Natale, va bene? L'ultima prossima, poi faremo una pausa e ci rivedremo in più o meno verso la Quaresima, e vedremo le famose 10 piaghe, le famose 10 piaghe d'Egitto. Non stiamo lì a leggerle tutte per filo e segno, vi dico qualcosa adesso, qualcosa vi dico la volta prossima, e ci fermeremo su quella più problematica, cioè la famosa 10ª piaga. Allora, al capitolo 7, 8, 10, 11, sono diversi capitoli, sono narrate queste cosiddette piaghe d'Egitto. Ok? Sono diversi capitoli. Un racconto di origine apocalittica più che storica e cronologica. Cioè, uso un linguaggio forte per esprimere qualcos'altro, ma non è detto che ti sto raccontando qualcosa di storico nel senso moderno che intendiamo noi. Noi le chiamiamo piaghe, nella dottrina abbiamo imparato così, le 10 piaghe d'Egitto, o letteralmente sarebbero avvenimenti più che piaghe, colpi. Per esempio, il verbo colpire compare 11 volte. Si parla di piaga, questa parola compare solo nella 10ª. Tutte le altre volte ci sono altre parole. Segni, prodigi, qualcosa di straordinario, sorprendente, miracolo, colpi duri. Sentite che sono termini diversi. La parola piaga è solo sull'ultima. Però noi le chiamiamo le 10 piaghe. Questo già vi fa capire la prospettiva diversa. La prospettiva diversa. La maggioranza del racconto di queste piaghe, continuo a chiamarle così, ma poi cambieremo, proviene dal racconto yavista, quindi sono le più antiche. Vedete, è il rosso, sono questi rossi qua. Sono le più antiche, ma perché è così? ovvio che gli eventi naturali, cioè terremoto e l'inondazione che c'è stata, sono cose che si fissano nell'immaginario collettivo, quindi sono racconti, hai visto che terremoto c'è stato, hai visto che alluvione, hai visto che disastro, questi restano e li racconti. Hanno tutta una struttura le dieci piaghe. All'inizio c'è la parola di Dio che svela la volontà di liberare. Mosè e Aaron realizzano la parola mediante un segno. Il faraone non ascolta e non lascia partire. In Israele i racconti che riguardavano i flagelli d'Egitto non erano ritenuti rigorosamente storici, quanto al numero e ai particolari. Per esempio, noi le conosciamo come dieci piaghe, ma nel Salmo 78 si parla di sette segni, non dieci. Nel Salmo 105, otto segni, non dieci. Quindi vedete, nella tradizione ebraica noi le abbiamo fissate dieci, ma anche sette, ma anche otto. Diciamo che si custodiva come certo il fatto che delle calamità hanno messo alla prova l'Egitto, ma secondo una narrazione variabile e soprattutto come lezione e rivelazione di Dio, della parola di Dio. Allora, dal Nilo che diventa rosso, alle rane e i rospi, alle zanzare, alle mosche, alla malattia contagiosa del bestiame, alle ulcere, alla grandine, alle cavallette, all'oscurità, la nebbia, fino all'uccisione del primogenito. La decima piaga è senza l'intervento di Mosè. Non c'è il bastone, c'è solo Yahweh che agisce. È solo Yahweh, non c'è Mosè che fa da intermediario. Che cosa potremmo dire? Che probabilmente sono eventi naturali capitati lungo un arco di tempo molto e molto più largo, forse, che l'autore sacro reinterpreta dicendo: guarda che Dio ti ha dato dei segni, perché vedete, noi siamo abituati a pensarle come cose negative. Noi siamo abituati a pensare Dio come la fede calcistica. Milan contro Juve, cowboy contro indiani. Dio sta con i cowboy, gli indiani sono gli egiziani. Il popolo Israele sono i buoni, l'Egitto è il cattivo. E fine. Ecco, questa è la cosa peggiore che si può fare. Invece no, Dio è padre anche dell'Egitto. E quindi vuole bene a quel popolo e quindi cerca di parlare a quel popolo che non vuole ascoltare. Come lo fa? L'autore sacro dice: lo ha fatto con dei segni che noi leggiamo come castighi, ma è sbagliato. È come quando tu dai uno scapelotto a tuo figlio. Lo fai perché gli vuoi male? No, perché gli vuoi bene e vuoi che cresca bene e vuoi che... E allora lo aiuti, anche a volte facendo qualcosa che può sembrare strano, perché il bambino piange, ma poi quella roba là non la fa più, ok? È un'chiave interpretativa che vi do per capire che probabilmente storicamente non sappiamo come sono andate le cose. C'è chi vi fa una narrazione dicendo ogni segno corrisponde a questo, può essere eventi naturali, questo e quell'altro, eccetera. Però secondo, insomma, la maggioranza è che in realtà questi segni possono esserci stati, ma come ci sono da noi? La siccità, il terremoto, l'inondazione, vara lì a Pesaro, prima l'inondazione, poi il terremoto. Se tu leggessi con l'occhio, no, dici, ah, castigo di Dio, e c'è la gente che dice, Dio ci ha castigati. Sono eventi naturali, probabilmente capitati in un lasso di tempo molto largo, più della storia del popolo di Israele. Però siccome l'autore vuol far capire che Dio parla in tanti modi, anche attraverso questi segni, li raccoglie, li mette insieme e costruisce una storia. Probabilmente sono eventi effettivamente accaduti, ma la narrazione è diversa. Come quando andremo a parlare della traversata del Mar Rosso, diremo due o tre cose anche su questa cosa qua. Quale può essere il contesto storico da quello che è in realtà il racconto poi, come è stato riportato a noi. Ma non per sminuire la parola di Dio, ma per capirla meglio. Posso solo accennarvi una cosa, se mi date due minuti. In questo capitolo si parla di questo cuore del faraone che si indurisce, che resiste. Ok? E qui c'è Mosè che arriva dal faraone e ci parla, non vuole saperne, ok, Mosè e Aronne, e poi dice: dirai a Aronne, prendi il tuo bastone e gettalo davanti a Faraone, sarà come un rettile. Bene, Mosè, Aronne da Faraone fecero così come aveva ordinato Dio, e gettò Aronne il suo bastone davanti a Faraone e davanti ai suoi servi diventò come un rettile. E chiamò anche Faraone i sapienti, gli stregoni, fecero anche quei maghi con i loro incantesimi così. Quindi anche i maghi d'Egitto fanno lo stesso incantesimo. E gettarono ognuno il proprio bastone e diventarono come rettili. Ma il bastone di Aronne, questo tutti lo ricordate, inghiottì gli altri bastoni, cioè il serpente di Aronne mangia gli altri. Risultato, si indurì il cuore di Faraone e non ascoltò come aveva detto Dio. Quindi c'è questo mistero di un cuore che si indurisce, c'è questa lotta tra Mosè e il Faraone. Cuore, il cuore è il luogo dove l'uomo sceglie, decide, comprende il piano di Dio. Il non farlo, il non comprendere il piano di Dio, è la durezza di cuore. Ci sono tre modi differenti di dire questa durezza. Dio indurisce il cuore del faraone, il faraone indurisce il proprio cuore, il cuore del faraone si indurisce. Diciamo che sostanzialmente sono due modi, uno teologico, è Dio che indurisce, e uno antropologico, il faraone indurisce il suo cuore. Il faraone non è sullo stesso piano di Dio. Il faraone è libero di contrastare Dio, ma non può impedire a Dio la sua azione. Dio, pur rispettando la libertà dell'uomo, porta a compimento il suo progetto. E il finale è sorpresa. Tutti in Egitto sapevano tramutare un bastone in serpente, dunque Dio non aveva dato niente di speciale a Mosè in realtà, tra l'altro. Ma ecco l'incredibile, un bastone serpente inghiotte tutti gli altri, privando i maghi della loro grande bacchetta magica, del loro sostegno. Qui è avvenuto sotto l'apparente pareggio un disarmo, cioè in realtà i maghi ne escono disarmati perché l'altro distrugge il potere anche degli altri, quindi c'è anche un'ironia qua sotto. Ci domandiamo, a chi va attribuita la responsabilità delle scelte? Se fa tutto Dio, non ha senso parlare di cammino umano, perché tutto sarebbe una finzione, ha già deciso Dio. Ma come nel cammino è fuorviante pensare un singolo passo staccato dall'altro, no? Quasi una sorta di fermo immagine, dimenticando il movimento, così nella narrazione dell'Esodo si fraintende un'affermazione se la si toglie dall'insieme del racconto. In realtà il racconto ci mostra un faraone che ha già deciso di sterminare questo popolo. Noi questo ce lo dimentichiamo. Il faraone ha già attuato una politica di sterminio su questo popolo. Ha già deciso lui. Lo ha già deciso. Ha fatto delle precise scelte. Questo significa che il faraone ha già un cuore di pietra, soffre volontariamente di sclerocardia, ha già deciso di proseguire l'ingiusta eliminazione dei figli di Israele, ha già deciso di essere senza cuore, di agire spietatamente. Quindi, una volta chiarita l'attribuzione di responsabilità, l'autore biblico introduce l'altra affermazione, quella in cui Dio è il soggetto che indurisce il cuore, ma in realtà è un cuore già indurito, però è ancora, l'autore sacro vuole dirci, guarda che Dio nonostante tutto è ancora lì. E non potrebbe essere diversamente, il Dio biblico si è presentato a Mosè come io ci sono, un Dio che abita la storia, che non abbandona lasciando l'uomo allo sbaraglio in balia del potere dei potenti. La storia non è orfana, Dio seguirà Mosè e il popolo come una nube di giorno e di notte. Allora è chiaro? Cioè il faraone ha già deciso. Perché l'autore allora dice che è Dio che indurisce il cuore del faraone? Per farti capire che nonostante l'uomo prenda delle decisioni e le conduca, le porta a termine, comunque Dio non lo abbandona, comunque c'è una possibilità di cambiamento. È molto bella questa cosa, cioè comunque la speranza non è mai finita, può esserci un cambiamento, può esserci una novità. Infatti Dio manda 10 piaghe, ma non per accanirsi contro di lui, ma per manifestare pazienza, cioè non una, 10, per dire ti do del tempo, pensaci, prova a cambiare. Ecco, c'è anche questo senso. Però noi, se la leggiamo dall'altro punto di vista, diciamo, ah, 10 disgrazie. No, no, non è Dio che manda le disgrazie. Forse Dio vuole aiutarci a capire che possiamo riflettere, no? Possiamo domandarci che senso ha la vita, che senso ha quello che facciamo. Io lo dico sempre, una delle cose che dico, e chiudo, scusate, sul serio, quando faccio anche qualche funerale, qualche, perché ne faccio pochissimi, e a volte vedi questi nipotastri, no? Giovincelli, baldosi, tutti così, che non aprono bocca perché probabilmente non vanno a messa dalla prima comunione. E uno dei messaggi che tento di lanciare è anche questo, no? Cioè, impariamo anche da chi, cioè, che la morte, perché poi loro sono là che piangono, ma la morte deve diventare una parola che parla, se no è inutile. Sì, il dolore c'è, cioè, però deve diventare anche una parola. Che cosa può dirmi questa cosa? Come sto vivendo la mia vita? Cosa sto facendo? Che priorità sto dando? Forse come adulti noi un po' ci riflettiamo, forse agli altri. Allora quella morte ha significato. Proprio guardando la vita di quello lì, dice, ma e io cosa sto facendo? Vabbè, scusate la predica, a proposito di predica. Ci alziamo in piedi, ci fermiamo qua, la volta prossima chiudiamo sto discorso, non preoccupatevi, riprenderemo da qui. Ho messo come preghiera finale, che avete anche nel foglietto, questa confessione di Geremia. Parlavamo prima di Mosè che è sfiduciato nei confronti di Dio. Queste parole di Geremia sono molto forti, ma anche molto vicine alla nostra vita. Signore, tu mi hai sedotto e io non ho saputo resisterti. Ho fatto ricorso alla forza e hai ottenuto quel che volevi. Mi disprezzano da mattina a sera. Tutti ridono di me. Io parlo e ogni volta subito devo chiamare aiuto e gridare contro la violenza e l'oppressione. Tutto il giorno sono insultato e deriso perché annunzio la tua parola, oh Signore. Ma quando mi son detto, non penserò più al Signore, non parlerò più in suo nome, ho sentito dentro di me come un fuoco che mi bruciava le ossa. Ho cercato di contenerlo, ma non ci sono riuscito. Bello quello che dice Geremia, ho provato a eliminarti Dio, ma non sono stato capace. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie, martedì prossimo, ultimo incontro, poi ci prepareremo al Natale, va bene? Scusate il freddo, ma insomma dai.